Quinto Lavoro, quotidiano di economia e sindacato.
Ben ritrovati a Radio Articolo 1, sono le 16:09 e quindi è arrivato il momento del nostro quotidiano di economia e sindacato. Saranno Ivana Marrone e Marianna Lorusso ad accompagnarci come sempre dalla regia, tempi serrati perché abbiamo molto di cui parlare oggi. Faremo il punto sui numeri del mercato del lavoro e sulle politiche di sviluppo dopo le ultime cifre elargite dall'INPS. Rifaremo i conti con gli ospiti del nostro focus, Riccardo Sanna della CGIL, il giuslavorista Michele Tiraboschi e Federico Bozzanca della Funzione Pubblica. E poi ricorderemo anche che è la giornata nazionale della previdenza, ma è pure la giornata della scuola, al centro del vertice in corso ormai a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. È proprio da qui che iniziamo con la nostra Roberta Lisi che sta seguendo l'incontro per noi. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a te Martina, agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Sì, come dicevi, circa un quarto d'ora dopo le 15 è cominciato l'incontro nella Sala Verde di Palazzo Chigi tra governo e organizzazioni sindacali. Per l'esecutivo sono presenti il sottosegretario De Vincenti, il ministro Madia, il ministro Boschi, il ministro Giannini, il ministro Del Rio e il segretario generale di Palazzo Chigi, il dottor Aquilanti. Sul fronte sindacale invece partecipano al confronto i leader di CGIL, CISL, UIL, Camusso, Furlan e Barbagallo, i segretari dei sindacati di categoria e altre sigle, sono circa una quindicina le sigle sedute intorno al tavolo.
E noi questo tavolo lo stiamo vedendo sul sito grazie alle foto che vengono postate anche sui social network, insomma anche i nostri ascoltatori possono vedere questo tavolo così come fisicamente è disposto ora a Palazzo Chigi.
Ecco Martina, l'incontro da qual sito abbiamo appreso qui in sala stampa è cominciato con l'illustrazione da parte del ministro Giannini del disegno di legge di riforma della scuola. Proprio in merito però a questo disegno di legge stamattina Susanna Camusso, che era a Pozzuoli, parlando con i giornalisti, ha detto che la riforma della scuola firmata dal ministro Giannini appunto va modificata profondamente. I giornalisti che hanno riferito dell'incontro hanno poi sottolineato che Camusso ha aggiunto che finalmente il governo ha fatto una convocazione quantomeno doverosa e che i sindacati hanno portato al tavolo in corso tutti i rilievi che erano alla base della mobilitazione del 5 maggio scorso, e cioè che deve esserci una soluzione anche pluriennale per tutti i lavoratori precari della scuola, che l'impostazione del dirigente scolastico come uomo solo al comando non va bene, ma il sindacato rivendica anche che dell'organizzazione scolastica fa parte anche il rinnovo del contratto, ed essendo la scuola segnata profondamente da leggi fatte da governi precedenti ed essendo in generale difficoltà sia dal punto di vista economico che della funzione, bisogna rimettere mano a tutto e soprattutto va fatto dal punto di vista della legge ordinaria. Non va bene la moltiplicazione delle deleghe, dice Camusso, ma bisogna partire da come si allarga l'istruzione nel nostro paese. Stesse cose Martina che ha ribadito anche Domenico Pantaleo, segretario generale della FLC-CGIL, che abbiamo incontrato mentre varcava l'ingresso di Palazzo Chigi, e Pantaleo si è detto preoccupato anche dalle affermazioni che il premier Renzi aveva da poco sostenuto parlando di scuola a Repubblica TV.
Certo, devono aver dato non poco fastidio quelle dichiarazioni, perché le voglio riprendere. Il capo del governo ha detto che per risolvere i problemi della scuola in Italia, che non è l'ammortizzatore sociale degli insegnanti, occorrerà una generazione più che una riforma, ma soprattutto ha detto che tutti i precari della scuola non possono essere assunti, perché nella scuola si entra per concorso, non si può pensare che improvvisamente si prendono 400.000 precari e si mettono dentro. Non ci sarà un decreto per assumere i precari, perché si può assumere solo se cambia il modello organizzativo come previsto nel disegno di legge. È una chiusura prima di un incontro.
È una chiusura prima di un incontro, e peraltro il premier Renzi all'incontro non è venuto, come abbiamo ricordato, sono altri ministri che siedono intorno a quel tavolo, non c'è il presidente del Consiglio, probabilmente questo lo immaginiamo anche questo fatto, questa mancata presenza del premier. Insomma non è proprio piaciuta particolarmente ai dirigenti del sindacato.
Roberta,
stiamo parlando di un disegno di legge che però è in iter alla Camera dei Deputati. Voglio soltanto ricordare che la Commissione Cultura proprio oggi si prepara a votare il mandato al relatore per portare il testo in aula. Il relatore è la capogruppo del PD Maria Coscia. In giornata dovrebbero arrivare i pareri delle commissioni coinvolte, quando saranno arrivati tutti verrà votato il mandato e a questo punto si ipotizza anche da calendario dell'aula di Palazzo Montecitorio che il disegno di legge sulla buona scuola dovrebbe approdare in aula giovedì 14 maggio e nelle intenzioni del governo la Camera dovrebbe votarlo entro il 19 maggio.
Questi sono i tempi, ma noi torneremo più avanti a collegarci con te per nuovi aggiornamenti da Palazzo Chigi, per sapere se ci sono novità in questo vertice tra sindacati e governo sulla scuola. Intanto grazie per questa apertura, grazie, a presto.
A presto Martina e buon ascolto a chi ci sta seguendo.
E alle 16:15 vogliamo andare al cuore del focus di tutto lavoro di oggi, perché siamo travolti a fasi alterne da ondate di numeri. L'ultima serie ieri elargita dall'INPS, l'istituto di previdenza guidato dall'economista Tito Boeri, ha reso note le cifre dell'osservatorio sul precariato. Siti internet, agenzie e oggi tutti i quotidiani parlano di un boom dei contratti. Nei primi 3 mesi di quest'anno, stando anche ai tweet del presidente Bocconiano, il lavoro che cresce è più stabile, non solo grazie alla decontribuzione ma anche al contratto a tutele crescenti. Per il Presidente del Consiglio Matteo Renzi è segno che la macchina è ripartita, ma noi vogliamo interrogarci se è davvero così. In tutto il lavoro di oggi rifacciamo i conti, anche e soprattutto grazie agli ospiti che sono con noi al telefono. Riccardo Sanna, coordinatore dell'area politica e dello sviluppo della CGIL, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
E Michele Tiraboschi, giuslavorista e direttore del centro studi ADAPT, ben ritrovato.
Grazie, buon pomeriggio.
Professor Tiraboschi, l'INPS dice che il lavoro cresce, l'Istat invece che sale la disoccupazione. A quali numeri dobbiamo dare credito?
La fonte ufficiale è l'Istat, e l'Istat dice che purtroppo da un anno l'occupazione non cresce, è stagnante. INPS, utilizzando i dati del Ministero del Lavoro, che sono dati amministrativi, ci dice che aumenta il numero dei contratti a tempo indeterminato, ma che è diverso da nuova occupazione. Sono vecchi contratti a termine, a progetto, che si trasformano in contratti a tempo indeterminato, però con la grande differenza rispetto al passato che non c'è più l'articolo 18, e quindi sono contratti stabili fino a un certo punto.
Ci torneremo tra poco su questo. Intanto, chiarito il punto di partenza, veniamo alla politica che ha scelto di concedere sgravi alle imprese che assumono per 3 anni, una decontribuzione di 8.060 euro ad assunto, finanziata per ora solo nel 2015. Sanna, quanto pesa questa scelta sulle casse dello Stato e soprattutto pensi che verrà ripagata in termini di crescita e sviluppo?
Secondo le poste in bilancio e legge di stabilità si parla di 12 miliardi in 3 anni, a cui vanno aggiunti gli sgravi IRAP, non selettivi e non legati a nuove assunzioni, per altri 13 miliardi. Ora, c'è una bella ricerca di Michele Gaetano e Fabrizio Patriarca che stimano che saranno 6 i miliardi a cui attingeranno le imprese per fare nuove assunzioni. E l'effetto vero di occupazione aggiuntiva sarà di soli 200.000 posti di lavoro in un triennio. Se noi dividiamo 6 miliardi per 200.000, viene un costo effettivo per lo Stato, per questo obiettivo macroeconomico di nuova occupazione, di 30.000 euro per ogni nuovo occupato. Io mi domando, non si poteva fare un'assunzione diretta come il piano straordinario che ha proposto la CGIL per i veri nodi strutturali del sistema economico del paese?
Bella domanda. Professor Tiraboschi, l'abbiamo letta oggi sulla stampa, sul quotidiano diretto da Mario Calabresi, lei anche ha parlato delle valutazioni economiche. Ebbene, a fronte del costo che sosteniamo o dovremmo sostenere, diciamo, poi nei prossimi anni, che cosa stiamo producendo nel mercato del lavoro?
Stiamo producendo una distorsione, secondo fonti addirittura di Palazzo Chigi abbiamo drogato il mercato del lavoro, nel senso che si cerca di convincere le imprese a cambiare le tipologie contrattuali attraverso degli incentivi economici, incentivando la stabilità. Questo è un obiettivo molto importante, però un conto è l'obiettivo, un conto come viene raggiunto, perché se parliamo di stabilità occorre parlare di contratti che hanno garanzie di continuare nel tempo. Mentre noi stiamo spendendo quelle cifre ingenti, che significa che nei prossimi 3 anni i lavoratori a tempo indeterminato non pagheranno, dei lavoratori e le imprese, contributi, quindi non concorreranno alla finanza pubblica, al sistema di welfare, non per creare stabilità, ma semplicemente per cambiare nome a un contratto. Quindi secondo me sono risorse sprecate. E il punto è proprio questo: si può condividere o non condividere quella che era la rivoluzione copernicana di Matteo Renzi. Altra cosa però è il monitoraggio per verificare se la rivoluzione copernicana è partita o meno. Qui l'impressione che il Ministero del Lavoro, il Governo e ora anche l'INPS stiano utilizzando i dati del mercato del lavoro non per dirci quello che sta succedendo, ma per fare una sorta di propaganda a fini politici, a fini elettorali. Questo non è corretto. Si può modificare il quadro delle regole, abbiamo visioni diverse del mercato del lavoro, però poi onestà impone di andare a monitorare e verificare quanto sta succedendo, soprattutto oggi che sono impiegate le poche risorse pubbliche disponibili su questa grande operazione che si chiama Jobs Act.
Sanna, poco fa lo sentivi, il professor Tiraboschi parlava di un mercato del lavoro drogato, praticamente le stesse parole utilizzate ieri dal segretario nazionale CGIL Serena Sorrentino, che ha parlato di un effetto doping sul mercato del lavoro. Io voglio chiedere a te cosa e quanto questo governo ha dato finora ai lavoratori e cosa e quanto invece ha concesso e sta concedendo al sistema delle imprese.
Mi sembra evidente che, eccetto il bonus fiscale degli 80 euro, che ovviamente non riguarda solo i lavoratori, ma riguarda uno stimolo pur esiguo all'economia, che abbiamo già verificato purtroppo non si è riversato nei consumi per effetto della domanda. Dicevo, eccetto questo bonus degli 80 euro, mi sembra chiara la volontà di questo governo di stare dentro la politica economica dell'austerità, che non è solo tagli lineari alla spesa e aumenti iniqui e generalizzati delle tasse, ma una filosofia precisa di politica economica che si basa sulla svalutazione competitiva, cioè sulla competizione basata sulla riduzione dei costi. Gli sgravi fiscali rappresentano una svalutazione competitiva di natura fiscale, non potendola fare di natura monetaria con l'euro. La facilità di licenziamento, i bassi salari dovuti ai nuovi ingressi, sono tutti modi per ridurre i costi. I licenziamenti collettivi più facili, la liberalizzazione del tempo determinato, sono tutti provvedimenti che servono a spingere le imprese a investire e quindi che scommettono sugli investimenti privati, soprattutto esteri, in un'idea tra l'altro ancora di nuovo tutta competitiva e tutta duale del mercato del lavoro, tanto del mercato delle imprese. Quali sono i risultati dopo un anno del governo Renzi di bilancio? Che abbiamo avuto un PIL nel 2014 negativo, che anche se domani dovessero uscire previsioni positive dall'Istat sul primo trimestre 2014, sarebbe il primo dopo 14 trimestri negativi o nulli, e che secondo tutte le elaborazioni correnti, noi abbiamo fatto da un po', ma ho visto che hanno preso le pagine dei giornali solo ieri, potremmo ritrovare il ritmo di crescita e il livello del PIL solo nel 2020 e così forse il livello dell'occupazione. Quindi ne servirebbero di trimestri positivi e sempre più, diciamo, veloci nella crescita, ben altri 23. Possiamo solo fare svalutazione competitiva? Io credo di no.
Ti chiederò di approfondire su questo tra poco. Intanto un'ultima domanda al professor Tiraboschi, che poco fa parlava di propaganda, una valutazione su quei neoassunti con contratto a tutele crescenti, perché oggi sulla stampa leggiamo molti titoli che parlano di posto fisso e dal governo, quella che lei definiva per l'appunto propaganda, le parole d'ordine sono aumento della qualità del lavoro e diminuzione della precarietà. Con il contratto a tutele crescenti esiste ancora il posto fisso?
Io penso di no, nel senso che se io oggi assumo un lavoratore a termine per 3 anni e dall'altro lato utilizzo per 3 anni un lavoratore a tutele crescenti, il lavoratore a termine oggi è più garantito di un lavoratore a tempo indeterminato a tutele crescenti, perché se io dopo 6 mesi, dopo un anno, licenzio il lavoratore a tempo indeterminato, devo pagargli semplicemente 4 mensilità nel primo biennio e devo pagargli 6 mensilità nel terzo anno. Se dopo 6 mesi, dopo un anno, licenzio un lavoratore a termine, devo risarcirgli tutte le retribuzioni non corrisposte, quindi un anno, 2 anni di retribuzione. Questo è un paradosso che si è creato attraverso questa riforma. Sicuramente il mercato del lavoro non funziona, abbiamo un alto tasso di disoccupazione, tanto lavoro nero, però il tema non è quello delle regole del lavoro, il tema sarebbe appunto quello di un piano straordinario volto a rilanciare l'economia, a riscrivere il sistema paese attraverso i mercati del lavoro emergenti, i mercati verdi, i mercati del settore sanitario, rilanciare le manifatture, rilanciare il sistema delle imprese. Oggi le imprese possono contare su regole più flessibili e su incentivi economici, ma se non c'è un'idea di impresa, se non c'è un piano di sviluppo del paese, questi incentivi trovano il mercato ma non aiutano a costruire il futuro. Quindi fra 2 o 3 anni purtroppo ci ritroveremo con un problema aggravato, perché nel frattempo, usufruendo di questi sgravi, non si stanno versando contributi nelle casse dello Stato.
Grazie professore per queste sue riflessioni preziosissime, grazie e buon lavoro.
Grazie.
Giriamo queste riflessioni del professor Tiraboschi a Riccardo Sanna per l'ultima domanda. Sanna, ci anticipavi poco fa che domani usciranno nuovi numeri e le previsioni dell'Istat sul prodotto interno lordo, si parla di un segno di qualche decimale di punto, eppure noi in 8 anni abbiamo perso il 25% della nostra capacità produttiva. Ci diceva il professor Tiraboschi, se non si interviene sul sistema difficilmente l'occupazione tornerà stabile. Basterà qualche decimale di punto di PIL, di prodotto interno lordo, per dire che siamo fuori dalla recessione, che ce l'abbiamo fatta, e quindi leggere nuovi titoli trionfalistici?
Assolutamente no, un'inversione di tendenza non basta, soprattutto perché ne beneficiano tutti. Domani uscirà la tendenza del primo trimestre 2015 in termini di prodotto interno lordo, non la previsione. La previsione l'Istat l'ha già fatta, dice che noi cresceremo dello 0,7 quest'anno, quindi meno di tutti i paesi industrializzati del mondo, e saremo nel 2020 con questo ritmo di crescita i 185esimi su 189, basta leggere le carte del Fondo Monetario, ma mi rendo conto che non tutta la stampa lo fa, per capire che non basta un'inversione di tendenza. Aggiungo che la Banca d'Italia, non la CGIL, ha detto che di quello 0,7, 0,6 o 0,4 di 0,5 nelle previsioni più pessimistiche, è dovuto alla politica monetaria europea, non è merito del governo. E il governo lo sa, infatti nel suo documento di economia e finanza programma sulla base delle azioni di governo un tasso di disoccupazione al 2019 ancora al 10,5, che significa ancora al 40% di disoccupazione giovanile. Questo non è uscire dalla crisi, è una ripresa senza occupazione, semmai ci fosse la ripresa. Quindi è evidente che il governo non è intervenuto né sul versante della domanda, occupazione, salari, consumi, investimenti, né sul versante dell'offerta, qualità, innovazione, nuovi settori e mercati, come diceva il professor Tiraboschi.
Sanna, grazie anche a te per la tua disponibilità, a presto, buon lavoro all'area politica dello sviluppo della CGIL, ce n'è di lavoro da fare anche da queste riflessioni che abbiamo avuto modo di condividere con i nostri ascoltatori oggi, a presto.
Grazie, a presto.
E intanto noi salutiamo il terzo ospite che ci fa compagnia in questo Focus, Federico Bozzanca, segretario nazionale della funzione pubblica CGIL, ben trovato.
Buongiorno a voi.
Segretario, con te parliamo di altri numeri, quelli del lavoro pubblico. Altra fonte, l'Istat, ieri ha fatto 2 conti su retribuzioni e numero di addetti. Quanto ha risparmiato lo Stato italiano fermando le assunzioni e bloccando i contratti nel settore pubblico in questi ultimi 6 anni?
Noi diciamo, i dati dell'Istat sono abbastanza chiari, per cui con l'effetto della riduzione degli organici e del blocco degli stipendi ha prodotto più di 10 miliardi di risparmi complessivamente su tutto il lavoro pubblico, con degli effetti che sono insomma, ormai sotto gli occhi di tutti, molte amministrazioni hanno ridotto notevolmente gli organici e le amministrazioni più colpite peraltro sono le amministrazioni che svolgono servizi per i cittadini e stiamo assistendo peraltro anche a un arretramento delle retribuzioni. I dati che ci consegna l'Istat registrano ciò che noi diciamo ormai da tempo: il blocco della contrattazione non ha un effetto di stabilizzazione delle retribuzioni, ma producendo a seguito anche diciamo del blocco della contrattazione integrativa, sta producendo infatti un arretramento delle retribuzioni dei dipendenti, che guadagnano meno di quanto guadagnavano nel 10.
A confronto con quel picco toccato nel 2010, infatti, la perdita salariale sale a 376 euro. Ecco, domanda un po' crudele: di fronte a questa cifra, quei famosi 80 euro, forse unica e sola misura, come abbiamo sentito dagli ospiti che ti precedevano, a sostegno del reddito dei lavoratori, che sapore hanno oggi?
È evidente, diciamo, che non possiamo ritenere gli 80 euro una cosa negativa, perché sicuramente diciamo sono serviti in questi mesi a sostenere le magre retribuzioni di tantissimi dipendenti pubblici, che poi in molti casi si trovano anche al di sotto di quei parametri che entro i quali entrano i beneficiari degli 80 euro. Però sicuramente gli 80 euro non risolvono il problema. La perdita salariale è molto più evidente, come specifica anche l'Istat. Peraltro diciamo, l'Istat fa riferimento a una perdita media delle retribuzioni, ma non tiene in considerazione quanto quelle retribuzioni sarebbero aumentate nel caso in cui si fossero rinnovati i contratti, perché la perdita, se consideriamo anche quelle diciamo che la media degli aumenti che ci sono stati negli altri settori, nel settore privato in questi anni, noi arriviamo a una perdita di oltre 4.000 euro al 2015. Quindi è evidente che il lavoro pubblico da questo punto di vista è fortemente penalizzato, e gli 80 euro sicuramente diciamo, non possono essere considerati una soluzione, tenendo anche presente che gli 80 euro comunque rappresentano una risposta a una certa fascia retributiva che quindi diciamo, non alla totalità dei pubblici dipendenti.
Bozzanca, prima di collegarci con te noi abbiamo parlato degli sgravi alle imprese che assumono. In tre mesi siamo a 155 milioni di euro. In questi anni abbiamo fatto cassa sul pubblico impiego e ora stiamo invece elargendo soldi, anche parecchi, al sistema delle imprese senza esigere in cambio garanzie. Ora ti chiedo, avendoceli a disposizione, per esempio quei 155 milioni di euro di cui parlavo, cosa si potrebbe fare nel campo dei servizi pubblici?
Ma diciamo il campo dei servizi pubblici è un terreno fertile che potrebbe essere utilizzato se appunto gli investimenti vengono fatti diciamo in modo razionale per riuscire a realizzare tante cose. Faccio alcuni esempi per comprenderci. Noi siamo, a dispetto diciamo, di quelli che sono i dati di altri paesi europei, assolutamente indietro sull'offerta di servizi educativi. Oggi siamo a percentuali di offerta di servizi educativi ai bambini sotto i 3 anni che vanno al di sotto del 15%. Incrementare quell'offerta potrebbe essere una soluzione che sicuramente sarebbe utile per le famiglie, ma sarebbe utile anche per creare nuova occupazione. Attraverso quelle risorse si potrebbe creare nuova occupazione senza particolari problemi, e d'altro diciamo, non servirebbero nemmeno grossissime risorse. Aggiungo, viviamo in un paese perennemente crisi rispetto al dissesto idrogeologico. Ogni volta è costretto a utilizzare misure d'emergenza per affrontare disastri che in molti casi hanno fatto anche vittime tra i cittadini. Se si investisse in una sana manutenzione ordinaria da un punto di vista ambientale, si potrebbero anche qui prevenire una serie di disastri che abbiamo visto in questi ultimi anni, ma soprattutto si potrebbe creare nuova occupazione. È evidente, diciamo, che bisogna fare delle scelte. Purtroppo quello che registriamo è che negli ultimi anni la politica ha sempre pensato di trattare il pubblico più come un bancomat che come un settore in cui si potrebbe.
Invece scelte ponderate e soprattutto lungimiranti nel settore pubblico potrebbero aiutare non solo i lavoratori che sono impiegati in quel settore, noi lo diciamo ogni volta che parliamo di questo settore, ma soprattutto i cittadini che usufruiscono dei servizi, per esempio gli asili nido, come ci ricordavi tu Bozzanca, potrebbero aiutare a creare nuova occupazione, soprattutto occupazione femminile di cui questo paese ha davvero bisogno. Grazie per essere stato con noi, a presto.
Grazie a voi.
E a questo punto restiamo nel settore pubblico, perché vogliamo tornare a Palazzo Chigi per avere aggiornamenti sul vertice in corso tra governo e sindacati in materia di scuola. Roberta Lisi ancora con noi, di nuovo ben ritrovata.
Ben trovata a te Martina, gli ascoltatori e le ascoltatrici. Allora, stamattina il vertice, che si è aperto intorno, dicevamo, alle 15:15, è ancora in corso. In apertura il sottosegretario al Consiglio dei Ministri Claudio De Vincenti ha affermato che la riforma della scuola è una delle pietre fondamentali delle politiche del governo. Oggi, ha detto ancora De Vincenti, un ulteriore momento di confronto con i sindacati non di facciata dopo le modifiche già introdotte dal Parlamento. Le modifiche introdotte sono...
Roberta, ti sentiamo molto molto lontana, non so se riesci a spostarti per recuperare un segnale migliore.
Mi senti meglio Martina?
Leggermente meglio.
Allora, ecco, adesso dicevo, sì. Perfetto, allora dicevo, il sottosegretario al Consiglio dei Ministri Claudio De Vincenti ha anche detto che quello di oggi è un confronto con i sindacati non di facciata dopo le modifiche già introdotte dal Parlamento, e le modifiche introdotte sono il primo segnale di attenzione nei confronti del sindacato. Il nostro obiettivo, dice De Vincenti, è come rafforzare con il confronto il disegno della riforma, perché il Paese ha bisogno di un segnale di rinnovamento. Poi è intervenuto il ministro Stefania Giannini, che ha detto oggi era importante darvi correttamente una visione complessiva del provvedimento in discussione in Parlamento in un'ottica di dialogo e di condivisione, e poi ha illustrato i contenuti degli emendamenti che sono stati approvati dalla Commissione Cultura della Camera dei Deputati. Subito dopo sono intervenuti i segretari generali di CGIL e CISL. Dice Susanna Camusso a questo commento a quanto appunto era stato affermato da De Vincenti e da Giannini, che gli emendamenti approvati non modificano la sostanza del disegno di legge all'esame del Parlamento. I sindacati vogliono un cambiamento, certamente vogliono un cambiamento, ma non è lo stesso cambiamento che vuole il governo. E ha ancora aggiunto Susanna Camusso che bisogna occuparsi sul serio dei precari, del contratto, delle funzioni della dirigenza e della premialità. Dice Susanna Camusso: questi per noi sono punti dirimenti. Subito dopo è intervenuto il segretario generale della CISL Anna Maria Furlan, che anche lei ha definito gli emendamenti approvati dalla Commissione Cultura insufficienti. Per il segretario generale della CISL occorre ripartire dalla piattaforma rivendicativa dello sciopero della scuola del 5 maggio scorso, lo ricordiamo, uno sciopero unitario di tutte le organizzazioni sindacali della scuola dopo 8 anni, uno sciopero particolarmente riuscito, è stimato che si siano astenuti dal lavoro circa il 75-80% degli insegnanti molto partecipate alle manifestazioni, non solo nelle 7 piazze previste, ma in molte città del nostro paese. Martina, l'incontro è ancora in corso. Noi abbiamo detto prima che sono 15 le sigle sindacali sedute attorno al tavolo della Sala Verde qui di Palazzo Chigi, quindi immaginiamo che durerà ancora.
Tavolo affollatissimo, come vediamo dalle immagini, insomma, un tavolo molto molto affollato.
Sì. E d'altra parte, Martina, appunto le rappresentanze sindacali del mondo della scuola sono appunto una quindicina. Noi sappiamo che domani ci dovrebbe essere un altro incontro e al tavolo della Sala Verde dovrebbero sedere le organizzazioni degli studenti e le organizzazioni, le associazioni dei genitori. Vogliamo anche ricordare che questa mattina le 32 associazioni firmatarie dell'appello per la buona scuola al governo si sono incontrate nuovamente con i parlamentari della Commissione Cultura. Questo perché il mondo della scuola è un mondo della scuola molto attivo nel raccontare come vorrebbero che la scuola cambiasse, e vogliamo anche ricordare che proprio oggi c'era la prova Invalsi e che diciamo così che è stata abbastanza disattesa come era stato preannunciato, e che la prova Invalsi di oggi in realtà non si è quasi fatta in...
Ricordiamo che tra l'altro quella prova era inizialmente prevista per il 5 maggio, cioè la giornata dello sciopero, è stata poi all'ultimo minuto posticipata, esatto, proprio per depotenziare lo sciopero.
Molto efficace questo spostamento, perché appunto quella di oggi, che era quella che riguardava però le scuole superiori, non è stata non si è effettuata come avrebbe dovuto, come avrebbe voluto anche il governo, che appunto si auspicava uno svolgimento sereno di questa prova in base. Martina, io rimango qui in attesa di notizie. Appena sapremo se i segretari generali di CGIL, CISL e UIL scendono in sala stampa oppure incontrano i giornalisti ad esempio sulla piazza, ovviamente ci rimetteremo in contatto con te, con la regia di Radio Articolo 1, per assicurare a chi ci sta seguendo un'informazione più possibile, tempestiva e precisa.
Grazie davvero, a presto allora e buon lavoro.
Buon lavoro a te, Martina, e buon ascolto a chi ci sta seguendo.